arrivato il momento Show Food, la nuova trasmissione dedicata al gusto.
Ci siamo, Show Food, è lunedì, un bel lunedì. E c'è il sole, c'è la voglia addirittura di mare, di vacanza. Eccolo, Enrico Camelio, infatti, in vacanza è a Milano, ha scelto Milano. Non so come si faccia a scegliere Milano per andare in vacanza, ma lui l'ha fatto. Buongiorno Enrico.
Oh, Francesco Vergovic, buon lunedì. Buongiorno. Però siccome ci dicono spesso che a Milano non è vero, non piove più, non è uggioso, invece oggi c'è pioggia, è uggioso e nuvoloso, quindi non è vero nulla quello che ci raccontano Visentin e Company.
Ah sì, ma come come mai Milano? Perché sei a Milano, Enrico?
Siamo venuti a fare due chiacchiere con lo chef Oldani, che è fuggito. Gli chef ormai sono sempre corrono, sono dei maratoneti.
Delle lepri, sì.
Sugo di lepre, a proposito di cucina, due stelle Michelin, insomma c'è tanto lavoro. So che i ragazzi qui fanno 8 ore di servizio, Francesco, allucinante, non ci credevo, però insomma riesce a sdoppiarli e questo è il rispetto.
Quindi 8 ore di servizio vuol dire fanno un turno, in questo senso?
Sì, fanno un turno, infatti lui chiude 2 volte a settimana, domenica e lunedì, e poi il giovedì mezza giornata, perché è proprio un obiettivo, 2 locali attaccati, insomma. Prezzi molto alti, ma giustamente, però l'importante è che lo staff stia bene.
Benissimo, eccolo che arriva. Calma. Igles Corelli. Igles, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Eccolo là, buongiorno. Il gambero rosso, un bel panino alla sua sinistra. E poi il problema del prezzo per Igles, lo sapete, non è un problema. Anzi,
no.
Vero Igles, non è mai stato, no? Il costo alto degli stellati, naturalmente.
No, cioè un problema a casa mia, sì.
No, voglio dire, non è, secondo te, non è quello il problema, non è quello.
No,
lì
devono avere i prezzi alti.
Sono d'accordo anch'io, ma sono d'accordo.
È come comprare un cappotto di Armani e pagarlo 3 euro, insomma.
Sì, no, ma sono d'accordo con lui, del resto uno può scegliere se andare o meno, non è quello, eh. Il problema è quando
oppure
ci vai,
ti mangi un panino.
Sì, oppure ti mangi il panino che hai lì dietro. Il problema è che quando ci vai deve essere tutto all'altezza di quanto spendi. Su questo non c'è dubbio. E questo Enrico Camelio a Milano. Suppongo avrai l'occasione di mandare un saluto, magari a distanza, con Valerio Visintin, critico gastronomico del Corriere della Sera. Valerio, buongiorno.
Buongiorno, ciao a tutti.
Sei venuto qui, Valerio, a fare danni?
Dove?
Da Oldani.
Da Oldani, sì, sono stato più di una volta, sì.
Chi ha vinto? No,
dacci un parere.
Una notizia.
Ah, sì, qual è?
Notizie.
Sì.
Che Valerio ha una rubrica su Gambero Rosso.
Sì, ma questo mi era stato suggerito. Io non lo sapevo, sapevo. Quindi ottimo, bene, quindi siete in casa allora,
sì.
Siete in casa allora.
Poi è interista Valerio, lo sai, su, grandissimo interista Davide.
Sì, lo so, sì.
Vabbè, ma non ci dici nulla, bene, sì, male, sì. Com'è andato?
No, a me piace Oldani, mi piace sia come persona, come si comporta, insomma, almeno nelle situazioni pubbliche, sia come chef. È una persona seria, una volta tanto posso parlarne solo
non
bene.
Non è come Igles Corelli, volevi dire?
Insomma. No, Corelli è molto simpatico, non posso giudicare la sua cucina perché non ho mai provata, ma è una persona, un'altra persona intelligente.
Ma Francesco, Visentin non ha provato la cucina di Igles, ma stiamo scherzando.
Ma Igles non ci dà molte opportunità, perché se lo tiene per lui quando fa i suoi tour in giro per l'Italia. Non so, Igles, devi impegnarti, organizzare un appuntamento con noi e in maniera che noi sappiamo anche su cosa incalzarti, quindi datti da fare. La stagione buona, qualche bel terrazzo a Roma lo conosci, organizzati e dacci un appuntamento, no? Così facciamo.
Da giugno ti dirò. Da giugno
va bene, va. Così invitiamo anche Valerio Visintin. Allora, Enrico, cominciamo allora con la puntata di oggi. Abbiamo parlato di ristoranti, raccontati raccontando la chiusura di molti locali, no? L'avevamo detto la volta scorsa, sì. Adesso al di là di problemi ormai annosi, ripeterli pure per noi sembra stucchevole, quindi la mancanza del personale, i ragazzi non hanno voglia, forse il doppio turno, questo sicuramente, un trattamento migliore certamente aiuterebbe tutti, io credo che sia anche giusto oggi non dedicare tutto il proprio tempo al lavoro, no Valerio? Mi sembrerebbe esagerato, no?
Sì,
non sono certo. Più quei tempi, insomma.
Le prospettive sono diverse, anzi adesso non ci sono le prospettive, quindi si vive, i giovani vivono di più alla giornata. C'è una frase molto carina di Frank Matà, no? Il sì. Attore comico, insomma,
che
ha dichiarato a proposito dei giovani che non hanno voglia di lavorare, dice, una volta si diceva che i giovani dovevano fare la gavetta. E invece adesso, dopo la gavetta, c'è solo la gavetta. Quindi ecco. La gavetta prima serviva per avere una posizione di livello più alto, adesso si rimane nella gavetta tutta la vita e è normale che i giovani abbiano un moto di ribellione, insomma.
Allora, dai, interveniamo su questo argomento, è sempre un argomento forte, arriviamo ormai vicini, siamo al giubileo, quindi c'è bisogno di tante risorse, a Roma non si trovano più appartamenti, qualcuno volesse prenderli in affitto, non è proprio più il tempo, quindi l'aspettativa di tanti turisti esiste, l'aspettativa è forte. Enrico?
No, stavo dicendo proprio questa cosa qui, meno male che non ci ho assunta, sennò bisognava bisticciare.
C'è più tardi, sì.
No, praticamente Davide Oldani è qui, il pluristellato, 2 stelle Michelin, e poi a fianco, proprio a 30 metri, a un bistrò dove si paga, ho letto meno degustazione, bistrò 120 euro bevande escluse. Io voglio dire, siccome so che lui riempie, se riempie e fa star bene lo staff, io non vedo dov'è il problema. Cioè non sussiste, il cliente è contento, il locale è pieno, lo staff è pieno, è proprio all-in, è tutto giusto, Francesco. Chi lo stabilisce che è caro il prezzo se il ristorante è pieno? Questa cosa mi manda al manicomio a me.
Vabbè, insomma, non voglio dire niente di grave, se uno il ristorante è pieno vuol dire che funziona, ha il suo si può trascurare anche chi la pensa in questo modo, no? Evidentemente.
No, questo gli permette a Francesco di far sta bene anche il personale, gli fa fare le sue otture, quello che dice spesso anche Igles, è tutto qua, sta il trucco, eh.
Sì, certo, no.
Non si deve arricchire solo il proprietario, non funziona così.
Attenzione, Igles Corelli, parliamo un po' di novità, ci sono tanti appuntamenti che promuovono il cibo di continuo in tutta Italia, ci aspettiamo anche qualcosa di nuovo, abbiamo visto che sempre di più, e questo forse è un po' un allontanamento dalla nostra identità, funziona il cibo di strada, che è anche nostro, quindi figurati, non ci dispiace prodotti cibo di strada che stiano attenti alla qualità, non ci dispiacciono per nulla, però voglio dire, il boom lo fanno proprio locali di ristorazione veloce, no? Appunto di fast food, non è esattamente la cucina italiana. Che novità ci dà l'osservatorio di Igles Corelli, che oltre ad essere lo chef che è riconosciuto così tanto, essere insegnante, è anche all'interno di un editore come il Gambero Rosso, che certamente è attento, allerta a tutte le novità che arrivano. Dai Igles.
Sì, i format sono tanti, soprattutto nelle città dove c'è bisogno di mangiare in modo veloce. Anche a Roma ci sono due realtà, una è al Pantheon dove c'è un personaggio toscano che fa delle focacce, dove alle 10 del mattino c'è già la fila di 250 metri. Però devo dire che lì io ho assaggiato il prodotto, c'è della qualità, quindi è anche un buon prodotto. Poi ce n'è un altro in Largo Argentina, dove fanno 3 tipi di pasta, fanno la carbonara matriciana e cacio e pepe, con i numeri fuori, tu entri, ti danno una scodella con la pasta, poi te la porti via, lì è pieno di giovani, lì è più legato al prezzo, più che alla qualità. Quindi ci sono dei format in giro vincenti. Si vede anche alcuni ristoranti nuovi, dove ci sono le donne che fanno la sfoglia in vetrina. Io sono entrato anche in uno di questi, anche questi non è male come qualità, quindi sono dei format vincenti, quindi ci sono delle cose importanti. E poi c'è un'altra persona, che è il mio carissimo amico, che fa dei supplì a Roma eccezionali, dove ha una fila lunghissima, non frigge ancora con l'olio extravergine d'oliva, però devo dire che ha una grande qualità.
Ma Arcangelo, parli di Arcangelo Dandini?
Esatto.
Ah beh, sì, Arcangelo, sì, certo, Arcangelo, un superstar, Arcangelo, senza dubbio. Esatto. E Valerio Visintin?
Confermo, anche a Milano, come dicevo la settimana scorsa, sono queste formule molto rapide, legate anche a prodotti nazionali, tradizionali, appunto. Qui adesso il supplì a Milano un po' trascurato, però soprattutto le pasta asciutte, le pizze, cose che costano poco, perché il cliente dei ristoranti, dei locali, insomma, da somministrazione di alimenti, ha una media anagrafica molto più bassa rispetto a qualche anno fa. Escono soprattutto i ragazzi, che hanno meno soldi da spendere, quindi. Quanto invece ai ristoranti importanti, ha ragione Enrico, se funzionano va benissimo il prezzo che fanno, il problema è che mediamente non funzionano, c'è una ricerca che dice che incassano i ristoranti sellati circa 2.500 euro al giorno, che è una cifra insufficiente per mantenere una macchina complessa e costosa come quella dei ristoranti fine dining, credo si dica così.
Sì, sì, fine dining, certamente. Beh, interessante anche il cibo da strada, funziona. Qualcuno avanza la candidatura di Igles o di Gianfranco nelle trasmissioni televisive come Cucine da Incubo oppure Quattro Ristoranti di Borghese hanno funzionano, Valerio, lo chiedo a Valerio se secondo te hanno ancora strada, hanno ancora spazio queste trasmissioni, oppure pensi che stuferanno un giorno o l'altro, Valerio?
Ma il cibo, secondo me, poi insomma col cibo noi ci nutriamo, ci divertiamo, godiamo, e quindi avranno sempre spazio queste trasmissioni, ce l'avevano quando c'erano Aveninchi e Veronelli, adesso nessuno se li ricorderà, però insomma negli anni 50, e ce l'hanno ancora adesso, cambieranno magari un pochino le formule, ma anche su YouTube, insomma sui social, trionfa il cibo, quindi possono cambiare le modalità, ma il tema è quello lì che non tramonta mai.
E Igles, stavi dicendo, poi torniamo da Enrico.
No.
Sulla candidatura.
È giusto sì. Che sia così, insomma, ecco. La cosa importante, perché il ristorante a funzione è legato all'idea che ha Oldani del suo ristorante. Io reputo che uno dei più grandi imprenditori gastronomici in Italia, anche un grande chef, non a caso è stato un grande allievo di Gualtiero Marchesi, e alla fine la qualità paga sempre. E logicamente per andare a mangiare in un locale del genere bisogna pagare,
sì, sì, non c'è.
Ma infatti, Francesco, Enrico, sì. No, ti volevo aggiungere una cosa, perché ho chiacchierato con Davide Oldani e ho visto una grandissima riconoscenza per Gualtiero Marchesi, che lui veramente era il maestro, no? Era proprio il maestro per eccellenza, e lui lo ricorda ancora dopo tantissimi anni. Vedi, che vuol dire lavorare bene con i ragazzi e portare rispetto, perché il Gualtiero Marchesi portava rispetto ai suoi ragazzi e di conseguenza Davide Oldani lo porta al suo staff. È tutto lì, è semplice il discorso, quindi è importante anche questo fattore della riconoscenza anche nel
questo
lavoro.
Normalmente però succede.
C'è da dire una cosa, comunque, sì. Sono diventati grandi loro, poi nel tempo si sono dati da fare. E logicamente tutti sono passati sotto Marchesi, perché in quel momento era il numero uno in Italia, quindi gente che ha fatto anche solo 10 giorni da Gualtiero, e poi ricordiamoci che aveva più una linea francese più che italiana, quindi insomma mettiamo i puntini su lì.
Sì, sì.
I ragazzi sono passati da loro, però grandi professionisti, sono andati in giro per il mondo e adesso si vede.
Una nota che qualche tempo fa, mi pare un paio d'anni fa, fece rumore, intervento di Gianfranco Vissani che raccontava le donne in cucina e non ne parlava granché bene, ma per via proprio della struttura fisica. So che c'è adesso un movimento che vorrebbe riportare la donna in cucina anche nei ristoranti di una certa importanza. Che ne pensi, Igles? In effetti, allora, le donne...
Io non ti dico, sì, non ti dico ancora in quale terrazza sarò a giugno,
sì,
però sia la mia chef che la pastry chef sono due donne.
Ah, e allora tu hai già risposto.
Io sulle donne ci ho sempre creduto.
Quindi non la pensi come...
Però logicamente sono supportate da qualche bel maschio per spostare certi pesi, insomma.
E Valerio che ne pensa?
Ma credo che con la cucina moderna, insomma, le donne possono benissimo interpretare il ruolo di chef. Oltretutto gli chef, ci sono moltissimi chef che non entrano neanche in cucina, quindi...
Ah, ecco. Questa è buona!
Alcuni
bravo,
anche stellati, non faccio nomi, ma insomma...
Se questa è
buona. Quindi va benissimo e sono bravissime, se sono brave, quindi non vedo controindicazioni. Ecco, forse qualche anno fa, quando c'erano veramente tantissimi pesi da spostare, la cucina era tutta un'altra cosa, non so, parlo degli anni 80, forse allora sì, serviva lo chef muscoloso, ma adesso non mi pare, non so. Prendo uno a caso, Crippa, che peserà 25 kg, non credo, almeno è più debole di molte donne, secondo me.
Certo, no, ma questo hai ragione. Enrico, che ne pensi, Enrico? Enrico Camelio, allora, a me personalmente, qua dice il conduttore del programma che fa la differenza, quattro ristoranti lo vedo con piacere, un altro ci dice, conoscete il ristorante Alex di Lecce, cosa ne pensano? Vabbè, ma non possiamo conoscere tutti i ristoranti d'Italia, a meno che abbia qualche caratteristica così particolare. Un altro ancora invece chiede di Angela Frenda, che ha sta promuovendo il ritorno delle donne in cucina. Vabbè, fa bene, nel senso, ognuno ha le sue opinioni, le sue analisi, no, Valerio?
Qui io, poi è una mia collega, compagna di squadra, sì, il Corriere della Sera, quindi non posso che darle ragione. Comunque sì, certo, bisogna cercare di dare più spazio alle donne, nella cucina vige un certo nonnismo da sempre, resiste ancora adesso, quindi fanno un po' di opposizione all'emergere delle donne in cucina, però insomma i tempi sono cambiati, bisogna cambiare anche noi.
Enrico, c'è Enrico Camelio, tanto domanda bruciante tra poco, così ci salutiamo.
Eccolo, fra, quindi sento male, sai che non mi prende bene il telefono. 388.
Sì, allora torniamo a noi. Come giudicate, ci scrive un ascoltatore, rispondono Igles e Valerio, un ottimo ristorante romano che fa partecipare ad una sfida ai suoi clienti. Sentiamo. La sfida, secondo l'ascoltatore che ci scrive, consiste nel mangiare un chilo di carbonara o di amatriciana in 30 minuti. Chi ci riesce non paga. Devo dire poi che la qualità dei due piatti è ottima. Chi di voi riuscirebbe a vincere la sfida? Sentiamo Igles.
È una roba da psicologi. Cioè,
certo, perché naturalmente non è proprio il fine di una persona che va a cena fuori. Sì.
Chilo di quattro proteine, insomma, è abbastanza indigesta. Io non ce la farei sicuramente. Però ti voglio, prima rubo solo un secondo,
sì,
Vicentino. Voglio,
sì,
dire che nei primi 10 ristoranti d'Italia ci sono quattro donne a capo della brigata, quindi insomma non è proprio
bene,
così male.
Bene, bene.
Ah, vabbè, questa non la sapevo. So anche che nel ristorante migliore del Ritz, ultimamente proprio è arrivata del Ritz di Parigi, una donna anche in quel caso. Però certo è che insomma è difficile, andando nei ristoranti di tanto in tanto, lo chef esce a salutare i suoi clienti, e io non ho mai visto una donna negli ultimi anni, non mi è mai capitato di vedere una donna uscire dalla cucina e salutare, sono tutti uomini, guarda, Igles e Valerio, almeno a
sì,
me.
No, è vero, è vero.
E Valerio Visintin, tu la faresti questa sfida, o comunque che ne pensi dell'idea?
Ma sono cose, credo, da social più che altro, per fare i video, insomma, per avere un po' di visibilità. Però va bene tutto, perché poi i ristoranti, come diciamo sempre, sono troppi rispetto alla richiesta del mercato, e quindi si cerca di guadagnare un po' di
uno spazio, certo, un po' di luce, giusto. Valerio, grazie a Valerio Visintin,
ciao.
Grazie a Igles Corelli, Enrico lo recuperiamo, ciao Igles, tra poco vi parlo di Press Up, che stampa su tutto, dal piccolo al grande formato. Scegliete Press Up per promuovere il vostro marchio. Vi diamo 5 motivi: tecnologia avanzata per stampe di altissima qualità, anche per piccole forniture, rapporto qualità-prezzo incredibile, servizio clienti professionale per assistervi negli acquisti e per preventivi personalizzati, stampa sostenibile, spedizione sempre gratuita in tutta Italia. Basta andare su radioradio.pressup.it, caricare il file di stampa e ordinare con un click, e su una spesa minima di 50 euro avrete un coupon di benvenuto di 25 euro. radioradio.pressup.it. Vi parlo anche di Lavoro con Valori SPA. Se state cercando lavoro oppure state lavorando ma vorreste migliorare le vostre condizioni di lavoro, volete cambiare lavoro, affidatevi comunque a Valori SPA, l'agenzia per il lavoro che ricerca e seleziona personale in tutta Italia. Inviate il vostro curriculum sul sito valorispa.it oppure consegnatelo di persona presso le filiali di Valori che trovate sul sito. Migliaia di lavoratori hanno già scelto l'agenzia per il lavoro Valori SPA. valorispa.it, telefono 06 6227 9054, 6227 9054. Vi do notizia che nella nuova filiale di Roma, in via Ciro Menotti numero 10, zona Piazza Mazzini, c'è la possibilità, visto che questo momento buono per il mondo della grande distribuzione, di accogliere il vostro curriculum per chi volesse essere inserito nel mondo della grande distribuzione. Se siete di questa idea, beh, non perdete tempo, rivolgetevi presso la filiale di Valori di via Ciro Menotti 10, zona Piazza Mazzini, a Roma.
Show Food. I colori e i simboli che ci fanno battere il cuore, le emozioni che ci uniscono, la storia di una grande squadra. Tutto questo in un oggetto unico ed esclusivo, un'edizione limitata e numerata. È arrivato 1928, l'occhiale ufficiale del Frosinone Calcio che celebra l'anno di fondazione della squadra. Uno degli esclusivi 1928 pezzi può essere tuo. Scopri come su www.occhialiincantiere.it o nello store di Frosinone. Vediamoci da Occhiali in Cantiere.
Dall'esperienza Mauris nasce Idra Viva, una linea completa di prodotti di alta qualità per la cura del corpo a prezzi sempre scontati. Dal 27 aprile all'11 maggio, nuova linea profumi Deo Spray Idra Viva. Fragranze uniche e originali per uomo e donna in offerta lancio 1,99€. Idra Viva è un marchio Mauris. Mauris.it.
Risparmia sulle bollette di luce e gas con 4Winds Energy, il giusto partner per tutte le tue esigenze energetiche da fonti rinnovabili e per un risparmio garantito in bolletta. Chiama 4Winds Energy allo 02 83 62 00 75 e approfitta dell'offerta luce e gas, e potrai contare su un servizio affidabile e di qualità. 4Winds Energy, the energy of the future. 4windsenergy.it.
Universo Oro, banco metalli e gioielleria da oltre 30 anni. È punto di riferimento a Roma nel settore della compravendita di oro e metalli preziosi, gioielli e orologi di lusso. Uno staff altamente qualificato al tuo fianco per assisterti nella vendita e nell'acquisto dei tuoi preziosi con quotazioni in tempo reale. Universo Oro è specializzato in consulenze tecniche su metalli preziosi e perizie su patrimoni ed eredità, oltre agli investimenti in oro. Ottieni il massimo. Scegli Universo Oro. 800 13 40 30. Universo-oro.it.
Vivi il tuo momento di gusto sempre diverso e ricco di vibrazioni da Comodo Mercato Trevi. Pasta, sushi, pizza, cocktail bar al centro di Roma. Da Comodo Mercato Trevi ti innamori. comodomercatotrevi.it.
Devo stampare i miei nuovi bigliettini da visita.
Pressup.it.
Devo stampare il catalogo per la mia azienda.
Pressup.it.
Cerco uno stampatore di qualità che consegni in 24 ore.
Pressup.it. Se hai la partita IVA, vai su Pressup.it, fai il preventivo in tempo reale, carica il tuo file di stampa e ordina con un click. Cosa aspetti? Prova la qualità di Pressup, il tuo stampatore online.
Siirt Life, azienda leader nel settore nutraceutico, presenta Lipo, il nuovo integratore testato scientificamente che agisce sulle cause biologiche dell'accumulo di grasso, stimola il metabolismo riducendo stress, zuccheri e grassi nel sangue. Scopri Lipo su radioradioshop.it e approfitta delle combinazioni Lipo più Siirt 500 Plus al prezzo speciale solo per gli ascoltatori di Radio Radio. Lipo più Siirt 500 Plus per elevare naturalmente il tuo livello di benessere.
Antò fa freddo, non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vaillant.
Ecco fatto, amore, l'ho accesa.
Antò fa caldo.
Pochi giorni fa con la Calor Plus ho installato una caldaia a condensazione della Vaillant con sole 12 rate da 95 euro e mi hanno anche regalato 7 anni di garanzia. Con questa caldaia mi sto togliendo tante soddisfazioni. Fallo anche tu con la Calor Plus. Chiama subito lo 06 86 21 3671.
Antò.
I grandi cambiamenti nascono spesso da piccole cose, senza fare rumore. Volvo presenta la nuova EX30, il SUV 100% elettrico più piccolo e innovativo mai prodotto da Volvo. Tutta la grande sicurezza di Volvo in un piccolo prezzo, a partire da 35.900 euro. Le cose piccole cambieranno il mondo. Nuova Volvo EX30, prezzo di listino IVA inclusa riferito a Volvo EX30 Single Motor Core Model Year 24.
Volvo a Roma è Car Room.
Volvo Car Room.
Benvenuti a Cinecittà World! Wow! Wow!
Wow!
Cinecittà World, il parco divertimenti da
Wow!
Cinecittà World, Cinecittà Wow!
Show Food.
Le 12:38 minuti, eccola qua, la nostra casalinga DOP, Assunta Di Marzio. Assunta, buongiorno.
Buongiorno Francesco, carissima. Buongiorno a chi ci ascolta.
Tony Damascelli, Tony, buongiorno.
Buon lunedì a tutti.
Buongiorno Tony.
Gianfranco Vissani, buongiorno. Gianfranco.
Buongiorno.
Eccolo qua, Gianfranco, sempre in ottima forma, buongiorno a tutti. Oggi poco fa qualcuno diceva stanno cercando di promuovere a Roma, in alcuni ristoranti, le sfide ai clienti. Io vorrei sentire pure la vostra. Le sfide ai clienti, la sfida, scrive questo ascoltatore, che è pure un ottimo ristorante romano, consiste nel mangiare un chilo di carbonara o di amatriciana in 30 minuti. Chi riesce a farlo non paga. Devo dire, la qualità dei due piatti è ottima, ma chi è che riuscirebbe a vincere la sfida? Allora, Tony Damascelli, iniziamo da Tony, va, che già ha detto qualcosa. Ma...
No, con lui che entri nel merito di una volgarità.
Lasciamo
come questa.
È una volgarità proprio, ma in effetti è vero.
Sembra una roba volgare.
È una cosa da ragazzi, sei un adolescente e magari in una trattoria così è fuori porta.
Ma il cibo è una cosa sacra.
Sì, è vero.
È una cosa sacra. Non è un oggetto per cui bisogna poi fare questa
Sì, sì, quella
questa volgare, quella, questa volgare quella, sfida, sfida di che cosa? Sfida di che cosa?
Ma si sfida vede.
Si vomita prima.
Certo,
sfida si vomita prima.
Bravo, bravo Tony. No, è una cosa da Guinness dei primati. Assunta, no, assunta che
dei
dice?
Primati nel senso di scimmie.
Dei scimmie. Allora, assunta,
Francesco. Sì. Sì. Mi ricorda tanto la sagra del cocomero, ti ricordi, no? Mettevano delle fette di cocomero su un tavolo e chi ne mangiava di più, ma quella era una sagra, c'era da ridere, ma questo
ma col cocomero ancora sono col cocomero.
Sì, però voglio dire, ma acqua. Voglio dire, Tony, sì. Già sì, va bene, ma insomma è una sagra, una festa, ma i ristoranti io mi auguro che sia una cavolata, che non sia vero, perché tra un po' magari metteranno non paghi se lavi i piatti, ecco, arriveremo a questo punto, penso, perché...
Sentiamo,
questa è un'idea.
Quella è un'idea. Gianfranco Vissani. Gianfranco.
Ma io, sai, che devo dirti? Devo dirti una parolaccia, che qui sono tutti imbecilli.
No, no, lascia perdere la parolaccia, sì,
no,
sì.
Ma ascolta, tutti... E poi un'altra cosa, ma non la sanno fare la carbonara, che ma il pastone, ma che fate? Fate il
bravo.
È un gioco per loro. Cioè qui tutte le cazzate che vengono messe sul web, cioè la gente a bocca come pesci, veramente. Io non so che ancora esiste questo paese Italia, veramente.
Anna, sentiamo la questione di... Allora, mettiamo da parte questa cosa che sembra pure a me d'accordo, chi lo fa avrà qualcuno che ci va a fare i loro, non è per noi. Anna sottolinea, io ne parlavo poco fa, che sono almeno 15 anni, scrive Anna, grazie al suo compagno che è un appassionato di buoni ristoranti, che va nei ristoranti, negli ottimi ristoranti, non solo a Roma, Milano, ma in giro per l'Italia. Ad un certo punto esce sempre lo chef ed è sempre uomo, dice ora basta. Anna è stanca di vedere cuochi uomini. Tony Damascelli, sentiamo un po', sarà così, se lo racconta Anna ha ragione lei.
No, ma sì, la maggioranza poi dei cuochi, basta vedere i talent con quattro ristoranti,
ah, certo, sì, sì.
Masterchef, quattro hotel, donne poche a condurre, parlo di conduzione, non di partecipazione. E poi l'eleganza di una donna, l'eleganza non parlo dell'abito, magari presentare i piatti, invece c'è questo concetto, sì, Soravella, oppure cosa ti potrei dire, Nadia di Aimo a Milano, Aimo e Nadia, o la, mi sta venendo in mente un'altra cuoca famosa di Milano, adesso mi sfugge, ce ne sono di cuoche, attenzione, ce ne sono, e come...
Comunque Nadia Santini, però certamente.
Nadia Santini, bravo.
Certo,
ecco,
Nadia Santini, però voglio
ce
dire...
Ce ne sono, però sono, il rapporto è 1 a 10.
Sì, sì, ha ragione l'ascoltatrice.
Tony?
Assunto.
Tony, no, l'hai detto, gli chef e le cuoche, vedi? Anche il nome cambia con le donne. È così, adesso hai detto la cuoca.
Ma io dico la cuoca perché mi vergogno di dire la sceffa.
Certo, certo,
esiste.
Certo.
Allora,
però ci sta la differenza.
Ma chef vuol dire capo. Per esempio Gianfranco Vissani è chef, perché oltre ad essere capo è imprenditore, titolare del ristorante,
sì.
Pensa lui all'organizzazione, insieme con suo figlio ovviamente, anche con l'ultima idea dei territori.
Sì.
Ora, io ritengo che oggi ci siano pochi cuochi, e paradossalmente ci sono più cuoche che cuochi nel vero senso della parola, mentre ci sono tanti chef, ragazzi che non hanno un ristorante e si definiscono chef. Fa ridere,
sì.
Chef di che cosa?
Bravo Tony.
Capi di che cosa?
Aspetta, allora Gianfranco qua dice un'altra donna, Roberta, dice guarda che in Italia... Mi piace anche che ci siano persone comunque che hanno interesse a conoscere di più su questi argomenti. Dice su 395 ristoranti stellati, quelli guidati da una donna sono 37, il 7%, appena il 7%. Gianfranco, tu tempo fa parlasti di questo argomento, dicesti le donne non è che sono...
Nel 1900, sì. Quando i grandi alberghi, no? sai, la Belle Époque, no? C'era tutto un sistema, dentro le cucine c'erano i grandi chef, cioè era uno chef di cucina con tante volte che erano 100 cuochi con 4 degli chef o 5 sous chef. Cioè io dico, no, quando si fanno questi grandi numeri, questi grandi alberghi, chiaro che se tu facciamo un ristorantino stellato, come dite voi, che a me piace, però insomma sono pochi coperti, non è che le fanno 5, fanno, capito, fanno cose strane, però fanno pochi coperti e fanno, utilizzano e fanno veramente, le donne in cucina potrebbero fare la differenza in quel settore. Ma in un altro settore, quando fai chiedere, tu devi tirare sui pesi, come lo fai a una donna a portare sui pesi? Le cazzarole che sono.
Gianfranco, ma oggi vanno tutti in palestra, vanno donne e uomini, bene, forse. Ma no, ma ti dico, ma guarda, io non ti posso dire una cosa. Ma tu non dire parolacce, però, ascolta. Ascolta Gianfranco, ascoltami. Ma se tu la metti a livello di pesi, ci sono gli aiutanti, si fanno spostare una pentola grande.
Ma io
ti parlo di qualità.
Aspetta, sentiamo Gianfranco un attimo.
A masticare una casseruola di riso, ma che stai dicendo? Che stai dicendo?
Se fai in due, ti fai aiutare, per quale motivo?
Allora, fermi un attimo. Tony, che ne pensa? Vediamo un po', sentiamo il saggio Tony.
No, scusa. Io ritengo che ci siano delle fatiche in cucina e le donne, anche forti, fisicamente preparate.
Ma dappertutto, Tony, dappertutto.
Sì, però attenzione, guarda, l'ho visto per esperienza.
Aspetta.
Ma l'ho visto per. Assunta, mi fai finire?
Sì,
tu
sì,
devi
sì,
preparare,
prego.
Devi far saltare una pasta su una padella importante, pesante, e questa padella, la pasta è per due persone. Lo fa anche un bambino, ma se tu devi far saltare in contemporanea 5 o 6 padelle per un grande ristorante con grandi numeri, la fatica si raddoppia, si triplica. E come hai detto tu, ci sono gli aiutanti, non hai detto le aiutanti, hai detto gli aiutanti. E allora ci sono fatiche che è più opportuno che le faccia uno come Gianfranco piuttosto che una come Assunta, che è capace ugualmente, però ammetterai che ci sono dei momenti della cucina più faticosi, no? Delle situazioni più che dei momenti. Ma non so che dappertutto.
Ma non è solo la cucina.
Ma io parlo della cucina, non parliamo di qualità, dove sicuramente tu puoi dare qualche cosa di più, sicuramente lo dico. Io parlo però di spostare in cucina una casseruola pesante con dentro del cibo pesante, ovviamente pesante nel senso del peso del chilo, e una cosa è affidarla a un uomo. Ammetterai che è così, è un dato oggettivo. Non si tratta di omofobia, non si tratta di dire che le donne siano inferiori agli uomini, ma esattamente il contrario, è un senso di rispetto.
Ma Tony, sì, ma io capisco.
Poi torniamo
tutto,
da
ma
Gianfranco.
ci sono anche delle donne, diciamo, stellate, no? Chef stellate, ci sono. Una sta qui a Roma, adesso non ricordo come si chiama. Allora dirige un albergo. Allora che fa questa? Avanti, che fa?
La Bowerman, dici
hai
tu.
Detto bene.
Sentiamo bene. Gianfranco Vissani.
Sì. Io stavo dicendo degli chef stellati che sono in Italia, che sono le donne, come hanno detto la percentuale, ho sentito adesso.
Sì.
Ma quello va bene perché fanno quei 10-20 coperti, 30 se ci arriveranno, ma fanno una cosa piccola, casseroline piccole, perché lì non è che fanno grandi numeri, capito? I numeri li facciamo sul catering e sulla ristorazione, sui grandi alberghi, sulle situazioni che fanno banchetti, che fanno 500 coperti, qui sono numeri che si spezzano in due le gambe, capito? Non è facile stare in cucina in quelle condizioni. Andate a visitare le cucine in questi qui. Quando c'è una donna è più pulita, sicuramente, sono il primo a dirlo, ma anche le donne difettano. Però bisogna dire, guardate che cucine ci sono in giro, e poi vi rendete conto della situazione. Io non sto parlando, i stellati sono finalmente d'accordo perché fanno pochi numeri, fanno pochi numeri, le cose sono piccole. Ragazzi, nemmeno io ho delle cacciarole con 4 mm di spessore che per prendere sopra di là.
Anche vuote, dici tu, pesano pure vuote, dici tu.
Vuote pesano, non gliela fanno.
Allora, ma senti, no, ma dobbiamo essere. Va detto, aggiungiamo a quello che Tony, Assunta e Gianfranco stanno dicendo, poi veramente gli ascoltatori pure dicono la loro, che i ritmi in cucina sono folli. O sbaglio, Tony, sì, Gianfranco?
No, ma i ritmi sono folli, è vero.
Cioè, anche questo.
Il testimone è anche Assunta. Le donne riescono a sopportare
meglio.
Aspetta, sentiamo Tony. Tony, scusa.
Le donne riescono a sopportare il parto, cosa che noi uomini
difficilmente
siamo capaci.
È vero.
Ma è un altro tipo di sofferenza, di gioia, di felicità, perché è una cosa che hai dentro di te, che appartiene. Ma il problema è un altro, Assunta. Tu prima hai fatto un esempio. Una donna che dirige un albergo, un grande dirige, è una cosa diversa.
No, cucina.
Ma cucinare è una cosa, ma servire 100 piatti su 100 casseruole, su 30 casseruole, non è la stessa cosa, Assunta. Lo sai tu, che sei sicuramente una donna forte, ma fare uscire 100 piatti. Sentivo un cuoco stellato, non voglio dire il nome, l'altro ieri, dire che lui ha un menù degustazione composto da 10 piatti. Ha avuto una sera clienti che sono arrivati purtroppo, o meglio, tutti insieme, 30 coperti. Lui ha dovuto far uscire 300 piatti dalla cucina.
Mamma
è chiaro
mia,
che si va un sono 10 per 30, quanto fa? Fa 300.
Sì,
va un'organizzazione e sono certo che quell'organizzazione in mano a una donna diventa più disciplinata che in mano a noi che facciamo un po' più di casino. Però poi la forza fisica è necessaria.
Sicuramente, Tony, sicuramente.
È quello che dobbiamo dire.
Ma Francesco, ti posso suggerire una cosa per il prossimo lunedì?
Sì.
Chiama allora una chef donna stellata e sentiamo cosa dice. Magari ci dà.
No, ma sicuramente
fare.
Dirà che cucinerà benissimo, che i suoi piatti sono di qualità. Poi dovrai domandarle quando hai da spostare 6 casseruole o cinque padelloni in cui fai saltare qualcosa da pasta, cosa fai?
Glielo
aiuto.
Gianfranco, sentiamo Gianfranco.
Io ti ho detto che per una stellata va bene, perché sai, il lavoro è un minuto, no? Se gliela fa, sicuramente è un minuto, ma quando arrivi sui numeri, sui grandi numeri, diventa pesante. Io guarda, ero a Imperia, giovedì, venerdì, sabato, domenica, e per fare un risotto c'erano 3 ragazzi che non gliela facevano, c'era una pila con 4 fili di riso, dovevano mantecarlo fuori dal fuoco, sono dovuto andare là io, perché non gliela facevano.
Lo vedi allora?
Era peggio.
Ma che giovani d'oggi.
Ma lascia perdere, ma che tignosa è.
È tignosa, qua ci dicono, senti Gianfranco, fermi Gianfranco, qua dicono Cristina Bauerman, la cuoca di cui parlava, si è specializzata nel Texas. Ma come nel Texas?
Sì.
Ma nel Texas c'è.
Va bene.
Sì, ma io non conosco questa
vita. No, non conosce.
No, Gianfranco. Come no? No,
non è vero. Tony ha capito subito, la Sallunga, Tony. Qua ci dicono, Tony, lo adoro, anche sulla cucina. Oggi ha fatto poi una battuta che ritengo straordinaria sul Napoli, scrive un ascoltatore. Quando gli hanno chiesto chi sarebbe stato il nuovo allenatore del Napoli, lui ha risposto che chiunque fosse arrivato sarebbe stato il vice allenatore, sottointendendo che l'allenatore rimane comunque De Laurentiis.
No, comunque a parte questo. Ci sono in Francia delle donne pasticcere di ristoranti stellati, étoilé, che sono abbastanza importanti, però c'è la proporzione assunta, ma non è una diminuzio, è tutt'altro, è normale. Questo non significa che una donna non ha la possibilità di diventare chef étoilé, chef stellata.
E come? Però ci sono lavori della cucina in cui è meglio che lo faccia un uomo. È meglio che lo faccia un uomo. È meglio. È meglio.
Comunque, scusa. Comunque,
allora, io ti dico che quando è toccato nel mio piccolo, nella mia piccola realtà, si sono presentate delle ragazze che volevano fare un certo tipo di mestiere. Sì. Io ho detto a loro, per rispetto vostro, preferisco che la lavatiate. Preferisco che questo, pur avendo macchine industriali noi qua,
lo facciano gli
lavastoviglie industriali, preferisco che le facciano gli uomini per un semplice motivo, che arrivano delle pentole, anche qui, delle casseruole, arrivavano pesantissime tutte insieme e tu devi prendere quelle, devi mettere dentro, devi caricare, scaricare. E una ragazza, secondo me, è meno adatta di un uomo, è capace di farlo, nessuno mette in dubbio, però... penso che sia fosse più opportuno che lo facesse un uomo.
Gianfranco e poi Assunta.
No,
Gianfranco.
No, ma io voglio dirti che quelle cazzarole di rame che sono pesanti anche vuote,
sì,
i francesi usano. No, noi usiamo lo spiedo, loro ci cucinano le anatre, pollicere, perché il rame è un grande distributore di calore e mano a mano sulla piazza francese vengono, diciamo, proprio caramellate queste anatre, e questo voglio far capire. Io non voglio, potrebbero essere tutte donne, io sono contento, ma poi scoppiano perché c'è da fare tutto. Chiaro che se tu entri lì come chef non fai più un cazzo, capisci? O di solo, capisci? Il discorso cambia. Hai capito qual è il problema?
Assunta,
allora
sì.
Francesco,
aspetta, Francesco. finisci Gianfranco, poi Assunta.
Ascoltami, ieri a Tony, parlo pure con Tony,
sì,
hanno presentato un risotto bollito condito con delle erbe aromatiche, perché c'era la testa delle erbe aromatiche, era uno schifo, era tutto bollito, capito? Prima bollito e poi condito. E poi ho visto il menù tapaiaki, di questa piastra giapponese. Era una carne in 3D, ci stiamo prendendo per il culo, ragazzi. 3D,
una carne era in 3D,
erano cubi di carne sul piatto, ma ti giuro, era bollita dentro, era cotto sotto vuoto, a bassa temperatura, ma la gente, ma che mangia la merda?
Gianfranco, sempre caustico, ecco. Assunta.
Ah no, Francesco, io chiudo con questo discorso, ma devo ringraziare Gianfranco che ha usato un termine bellissimo e antico, tignosa, non lo usava più nessuno da anni.
Sì, è vero.
Grazie, la Gianfranco.
La tigna, sì. Ragazzi, grazie, chiudiamo qua, grazie a Gianfranco Vissani.
Grazie a voi, buon lunedì.
Tony Damascelli, Assunta Di Marzio, a lunedì prossimo. Eccolo, abbiamo un collegamento subito, con grande piacere, che salutiamo il dottor Antonello Pavone, collegati con Solo Sorrisi. Antonello, buongiorno a te, come stai?
Bene, grazie, benissimo.
Solo sorrisi, uno sguardo verso l'ottimismo, anche perché se noi abbiamo cura di noi stessi non possiamo che essere ottimisti. Parliamo di sedazione e di cure senza dolore, dottor Pavone.
Allora, la sedazione è davvero la cosa che ha cambiato il rapporto tra il paziente e il dentista, a mio modo di vedere, negli ultimi 20-30 anni, cioè il fatto che gli anestesisti ci aiutino a rilassare il paziente e a permettergli di vivere esperienze dal dentista non più come si vivevano una volta, è stata una cosa assolutamente rivoluzionaria. In realtà l'anestesia esiste da sempre, cioè da tantissimo, però noi al mese di Solo Sorrisi ci siamo iniziati a occupare di anestesia 20 anni fa, perché era il 2004 quando abbiamo iniziato a fare i primi grandi interventi in sedazione. La cosa interessante è che La sedazione ci ha permesso non solo di approcciare le cure più, diciamo, classiche, cioè di tipo chirurgico, impianti, grandi estrazioni, cose di questo genere, ma piano piano abbiamo veramente apprezzato la facilità di gestione della sedazione anche nelle cure più semplici. E uno dice: ma perché una persona dovrebbe addormentarsi per fare delle cure semplici? Intanto perché comunque anche le cure più semplici, fare l'anestesia all'interno del cavo orale, fare tante carie o fare la pulizia delle gengive in profondità, per le quali ovviamente serve comunque l'anestesia locale, è qualcosa per cui molti pazienti odontofobici hanno talmente tanta paura che fanno fatica proprio a immaginarsi. Cioè, ci sono dei pazienti che arrivano da noi che rimangono in piedi, non si siedono neanche sulla poltrona per quanto sono spaventati. Ecco, bisogna capire che queste persone hanno l'opportunità di fare anche trattamenti semplici, e la cosa interessante è che dormendo se ne possono fare di più. Quindi si possono fare più interventi e non la singola carie, la singola otturazione, il singolo dente o la singola pulizia di una zona della bocca, ma si può realmente curare più zone della stessa bocca all'interno dello stesso intervento in qualche ora dormendo, e anche se non sono interventi complessi, fatti dormendo per il paziente odontofobico che ha una paura incredibile del dentista, diventa assolutamente una passeggiata. E permettimi di aggiungere una cosa: molte persone dicono però la sedazione, io non voglio perdere la coscienza, non voglio addormentarmi del tutto, eccetera. La sedazione non vuol dire andare in sala operatoria e fare le anestesie generali, cioè quelle che normalmente noi facciamo per grossi interventi, ma la sedazione è semplicemente un rilassarsi e andare in un leggero dormiveglia che ci permette di non essere stressati nei confronti del trattamento. Vengono fatte comunque le anestesie locali, ma dopo che ci si è blandamente addormentati, il paziente non ha memoria e non sente il dolore durante le prime fasi in cui si fanno le anestesie e quant'altro, e quindi ecco che è una cosa blanda, non è aggressiva, non è molto profonda e quant'altro, ma permette al paziente odontofobico di essere assolutamente rilassato, e si può modulare, cioè si può modulare e addormentare poco o di più in funzione del nostro tipo di intervento.
Attenzione, queste sono parole che hanno un grande valore, perché chiaramente vengono fuori da un'esperienza lunga, importante, su tantissimi casi, centinaia di casi, ed è un problema reale di molti.
Direi migliaia ormai.
Migliaia, sì, ma è un problema reale di molti che chiaramente hanno tra i tanti timori proprio questa, no? Quella del dolore, dottor Pavone, Antonello. Allora, prevenzione è sempre una parola che auspicabile, Antonello, no? Una parola che certamente può risolvere gran parte dei problemi di molti di noi, anticipandoli.
Ed è proprio il punto focale, cioè noi spesso andiamo dal dentista quando vogliamo migliorare il sorriso, io poi sono una persona che si occupa molto di questo, ed è una parte dell'odontoiatria, diciamo, molto piacevole, molto bella, molto l'estetica è qualcosa molto che ha a che vedere anche con l'emozionalità dei nostri pazienti. Però in genere le persone che si avvicinano al dentista per motivi estetici sono già motivate, sono persone che hanno già uno stato generale di salute abbastanza buono. Invece la prevenzione e la selezione va fatta sempre di più all'interno della popolazione, di quelle persone che veramente dal dentista non vanno. E ricordiamo che in generale la quantità di pazienti che proprio non vanno dal dentista è molto, ancora molto e troppo alta. E non andare per niente dal dentista vuol dire intanto sicuramente non migliorare, perché le cose non potranno mai migliorare da sole, e molto spesso le persone che non vanno per niente a controllarsi, a controllo routinario dal dentista, tendono anche un po' a lasciarsi ancora di più andare, perché se una persona va dal dentista comunque ha l'occasione di riordinarsi un pochettino. Bene, questa prevenzione diventa fondamentale oggigiorno, perché l'odontoiatria non è più un atto solamente terapeutico chirurgico, no? Nel passato si diceva il dentista è il dentista chirurgo orale che si occupa diciamo della parte, diciamo è il chirurgo dentale, cioè colui che comunque cura nel momento in cui c'è un problema. Beh no, il dentista oggi deve essere piuttosto qualcuno che è all'interno di una di un controllo interdisciplinare globale del paziente, da bambino fino ad adulto e fino all'anziano, si occupa insieme all'otorino, insieme al geriatra, anche sempre di più, se pensi ai casi di disfagia, cioè molto spesso oggi abbiamo anziani che grazie al fatto che la vita si allunghi, si ritrovano diciamo nella fase, nella terza età avanzata, anche con problematiche di deglutizione, di rischio di soffocamento perché mangiano male o magari con le dentiere non riescono a gestire adeguatamente il cibo e quindi possono soffrire o avere degli accidenti soffocatori molto più frequentemente che nel passato. Ecco, se no, poi, per non dimenticare ovviamente tutte le patologie correlate alle infezioni a origine orale e quindi, come abbiamo già detto tante volte, il diabete, le malattie cardiovascolari, neurovascolari e quant'altro. Ecco, per questo il dentista deve essere uno dei medici con i quali noi routinariamente una volta all'anno facciamo dei controlli e questi controlli ci permettono di agire immediatamente sul problema più diciamo in divenire e quindi di agire nel momento migliore.
Allora, noi ringraziamo il dottor Antonello Pavone, siamo completamente pervasi da questa sicurezza, la prevenzione è importante, andiamo prima, non quando siamo in una situazione critica, molto meglio prima, poi naturalmente deve capitare, se capita andiamoci lo stesso, a maggior ragione. Io vi do il numero di Solo Sorrisi, 800 58 69 89, il massimo delle attrezzature mediche da parte di Solo Sorrisi, che ci permettono di affrontare qualsiasi tipo di intervento con serenità. Non dobbiamo aver paura né di dolori né di nulla, perché siamo garantiti proprio dalla grande serenità, dalla grande esperienza, dalla qualità del servizio di Solo Sorrisi. 800 58 69 89, lo ripeto, 800 58 69 89, solosorrisi.it. Grazie al dottor Pavone e buon lavoro.
Grazie mille, un saluto.
Tra poco Mario Tozzi.
A lunedì prossimo con Show Food.